Bentornati a Passi, l'unico podcast sul basket NBA che non parlerà della finta stoppata di LeBron James su Rayson Rondo. Buonasera maestro Lorenzo Bottini.
Buonasera a te Antonio.
Come stai?
Bene, oggi abbiamo fatto una giornata molto produttiva, quindi sono molto felice di produrre tanto.
Sì, ho giocato a Fortnite fino adesso maestro.
È vero, infatti adesso sono
infatti super... è produttiva.
Molto produttiva, molto meglio di...
Com'è andata?
Ci ho messo 5 partite per capire qual è il tasto con cui si sparava.
Molto bene, Marco Dottavi. Aspetta, un secondo, maestro.
Sì.
Io ho visto prima della puntata, c'era Marco che era
molto nervoso.
Sì. Ora poi dici che giochi non fanno male, che giochi non rendono nervosi.
Giochi estremamente violenti. Tra l'altro.
Adesso vediamo questo. Ciao Marco Dottavi.
Ciao Antonio.
Come stai?
Bene, bene.
Io mi allontano un pochettino. No, perché no? Ti vedo, sai, con questo cappello un po' da marinaretto.
Non lo so.
Marco è vestito da Home Alone.
Sei indiscutibilmente il più bello dei tre, caro Marco. Indiscutibilmente, senza offesa, ragazzi, maestro, senza offesa.
Di cosa cazzo però... stiamo parlando?
No,
ma che podcast
no,
è?
No.
Infatti
ci stava arrivando, aspetta, ci stava arrivando. Il gancio qual era? Dato che sei... più bello tra di noi, immaginiamo.
È scelto bene facendo un podcast che valorizza le tue qualità.
Esatto.
Qual era la discussione?
Ovviamente hai già fatto un sacco di regali per tutte quante le tue spasimanti, perché insomma, periodo di Natale,
Madonna.
Shopping natalizio, l'abbiamo fatto Marco, un po' di shopping natalizio.
Un bel
sei andato a prendere il Pandora
sessista.
Per la tua bella?
Io non faccio regali alle donne.
Perché
ma li dicevo, perché io sono assolutamente per il matriarcato.
Va bene, qui siamo...
che cosa fa rima con matriarcato? Mercato. Gancio fatto, iniziamo
quindi
a parlare.
Questo era il gancio. Ah, esatto. Vabbè, vedi, a costruirla non veniva così bene, in effetti.
No, non è venuta così bene, comunque, nel senso...
È una cosa veramente vergognosa.
No, però io veramente volevo
successo in questi primi due minuti di puntata.
Però io veramente volevo saperlo se avete fatto un po' di shopping natalizio. Non mi avete risposto, manco prima. Avete detto no, noi facciamo.
No, guarda, Antonio, io fino al 15 non potevo comprare regali perché molti dei giocatori erano ancora vincolati ai contratti precedenti.
No, maestro, no.
Non era quella.
No, un'altra cosa. No, dico per negozi, a comprare cose. Hai svuotato
sì, Antonio, però
niente.
Ti spiego questa cosa.
Niente.
Cioè io non ho tempo per andare in giro a fare regali di Natale per negozi. Cioè, devo giocare a Fortnite, devo imparare.
Ah, okay. giusto.
Non è che posso andare a perdere tempo.
Quindi ti riduci all'ultimo il 23 pomeriggio a comprare 4 cazzate in fila per qualche parente.
Quali parenti?
Niente, neanche. Che cazzo di Natali passate? Va bene, detto questo, in realtà tutta sta roba era perché dobbiamo parlare di mercato NBA. Da chi partiamo, ragazzi? Così, secco.
Da me.
Da te?
Sì. Ah, nel senso sì.
Tu sei ancora free.
Sì, vuole essere una battuta.
Sagni trade a fine anno.
No, partiamo da chi compra e chi vende, che forse è l'aspetto più interessante, perché diciamo...
Che in un mercato già è un inizio.
Eh sì, diciamo è economia 1.01, non so come si dice, nel senso bisogna prima di tutto individuare chi ha il prodotto e chi domanda e offerta. No, non lo so, io di economia non so niente.
Vabbè, questa
ci
era diranno
facile,
però,
cioè,
questa non è economia, Marco.
Ascoltatori, perché diciamo che fondamentalmente arriva il momento, questo è il momento della stagione in cui
si inizia a parlarne.
Sì, si inizia già a guardare al futuro, quindi chi pensa di poter competere o comunque migliorare la propria posizione per entrare nei playoff, per fare qualcosa, cercherà di muoversi in acquisizioni. Chi invece già deve pensare ai prossimi anni... si metterà a vendere, che ne so, a togliersi contratti pesanti, a cercare di raccimolare
o a caricarsi i contratti pesanti che poi scadono
magari. Diciamo, non lo so, io inizierei con forse le due squadre che mirano alla vittoria finale, che sono le due di Los Angeles, Lakers e Clippers. Che secondo me tutte e due stanno alla finestra per Iguodala. Iniziamo da Iguodala?
Lo so, Marco, mi sembri molto indeciso. Io invece volevo...
Loro... Vabbè, non lo vai, maestro, vai.
No,
perché volevo parlare un po' di Iguodala, però, tanto.
Sì, no, Iguodala è chiaramente il trend topic più importante di questa sessione di mercato, anche perché per molti motivi. Uno, perché è legato a una squadra, non ha mai giocato in questa stagione. È un giocatore che ha un certo chilometraggio sulle gambe. Ha dimostrato nella sua carriera di essere un giocatore che sta molto bene in una contender, una squadra che vuole vincere il titolo. E tutte queste cose insieme, è sotto contratto con una squadra che non ha nessun interesse a usarlo se non come pedina di scambio per avere qualcosa in cambio, appunto. E per questo è diventato un po' sia un caso di stato che ovviamente un oggetto dei desideri di tutte le franchigie che puntano a giocarsi qualcosa di importante nei playoff.
Intanto, scusami maestro, andiamo un attimo a capire qual è la situazione di Iguodala. Cioè, non ha giocato fino adesso, ok, lo sappiamo. I Grizzlies lo vogliono scambiare, lo possono tagliare a un certo punto con un buyout. Cioè, cosa può succedere da questo punto di vista?
Beh, che i Grizzlies hanno tutto l'interesse a tenere Iguodala in panca, perché la squadra non ha nessuna necessità di schierarlo in questa stagione. È una squadra giovane che deve crescere e deve anche, come dire, crearsi un nuovo gruppo di giocatori dopo la leggendaria dinastia del grit and grind.
Se quindi già sai che Iguodala non farà parte della franchigia prossimo anno, giustamente, anche, a che te serve?
Non c'entra nulla con la timeline dei Grizzlies in questo momento, ovviamente.
Certo.
E anche Iguodala è uno che in questo momento, appunto, arrivato a una certa età, vorrebbe andare immediatamente a una squadra con cui può contendere al titolo, e questo mi sembra evidente.
Quindi, è una cosa che ha fatto spesso ultimamente.
L'ha fatto spesso, no? Che ha dimostrato di saper fare molto bene. Sì. Quindi è evidente che le due parti dovranno raggiungere un accordo, nel senso che i Grizzlies vogliono qualcosa, Iguodala vuole andarsene, devono trovare però la terza squadra che è in grado sia di dare qualcosa ai Grizzlies, perché tanto alla fine loro di fare buyout non gli interessa in questo momento, cioè preferiscono avere veramente una seconda protetta piuttosto che il nulla. Tanto alla fine penso che la situazione contrattuale di salary cap dei Grizzlies non è così drammaticamente impegnata per avere la necessità poi di toglierselo dei libri contabili. E allo stesso tempo sono molto poche le squadre che si giocheranno un titolo, che possono giocarsi un titolo, che possono scambiare per raggiungere Iguodala. Questo è un po' il conundrum di questo momento.
Però scusatemi,
che riguarda Iguodala, diciamo.
Cos'è cambiato? Perché io mi ricordo che abbiamo parlato già di Iguodala in questa stagione a inizio anno, quando si parlò appunto della possibilità magari in futuro di vederlo in altre franchigie. Mi ricordo che abbiamo fatto lo stesso identico discorso con le stesse parole. Cioè non lo so, nel frattempo evidentemente non è cambiato assolutamente nulla. Che cosa può cambiare da qui a X, cioè la volontà di Memphis è quella lì di lasciarlo in panchina e di fondamentalmente prendere per il collo chi poi si avvicina in questo momento. Tagliarlo, boh, non lo so quanto possa essere un'idea buona, no, non credo, dico la verità. Boh, non lo so, cioè mi sembra che ne stiamo parlando più perché Iguodala e non è cambiato niente in realtà. Cioè non è cambiato assolutamente nulla.
No, ma le cose non cambieranno a meno che Iguodala non inizia a bucare le ruote dei dirigenti di Memphis.
È tipo lui?
No.
Non da bucare ruote, ma insomma da forzare tanto.
Ma sicuramente lui avrà chiesto di, però nel senso queste cose funzionano che, cioè, Memphis non è un'associazione di carità. Deve avere qualcosa in cambio se riesce a avere, nel senso probabilmente se l'ultimo giorno di mercato non fa niente, magari ne discuteranno, non lo so.
No, più che altro perché Memphis è accollata comunque Iguodala durante la finestra estiva, perché sperava poi di flipparlo a qualcun altro durante la stagione, e non penso che abbandonino subito queste velleità, cioè almeno ci provano fino alla fine. Poi se non va, non va, però non è che lo fanno nel 2019, ecco, questo era, mi sembra evidente. Detto questo, al netto che qualcun'altra squadra non si inserisca per andare a prendere Iguodala.
No, la questione di Iguodala, ricordiamo, magari non l'abbiamo detto, che Iguodala in estate diventerà free agent, quindi se tu cedi qualcosa per lui, o perché vuoi quest'anno migliorare le tue prestazioni solo per quest'anno, diciamo sicuramente per quest'anno e poi l'anno prossimo vedi, oppure devi sapere che lui rifirmerà con te, perché poi magari scambiare qualcosa per un giocatore che tra che in estate firmerà per un'altra squadra diventa poco intelligente come mossa. Se ne è parlato per Dallas perché sarebbe Iguodala sembra un bel fit all'interno di una squadra che all'improvviso non pensava di essere così pronta, invece a quanto pare ha vinto anche senza Doncic con i Bucks.
Tu quindi... ricordi Porzingis?
Sì, me lo ricordo, me lo sono visto molto più in forma del solito l'altro giorno, ma poi magari ne parliamo più avanti. Quindi no, magari Dallas può inventarsi qualcosa,
può farsi
però
ingolosire là, Dallas a livello di
però pure lì,
win now, cioè pure, questo è il discorso.
Sì, pure lì Iguodala non so che interesse abbia a firmare a Dallas, lui è un grande è uno di questi della Silicon Valley, sta diventando... Ha fatto anche una comparsata appunto nella serie TV Silicon Valley, è un amante della tecnologia, ha investito in tutte queste cose, quindi si pensa che il suo, cioè che lui voglia tornare, se non quest'anno ma dall'anno prossimo, voglia tornare nell'area della California. Ci sono tre squadre, una mi sa che se la siamo giocata, rimangono due squadre, quindi lui probabilmente già sa che in estate, se riesce, firmerà con una delle due. Per questo finale di stagione vediamo che succede.
Ma chi ne ha più bisogno di Iguodala? Prendiamo per adesso queste tre, ne abbiamo parlato. Prendiamo Dallas, Clippers e Lakers. Io vi dico, vabbè, Dallas chiaramente perché comunque è inferiore alle altre due come livello, questo mi sembra abbastanza chiaro. Però andando a ragionare proprio anche per fit, probabilmente con i Lakers potrebbe andare un pochettino meglio. Ai Clippers, cioè non lo so, i Clippers mi sembrano a volte da un'aura un po' mistica, un po' magica, cioè c'è un qualcosa in quella squadra che è un attimo a romperlo, e non parlo di Paul George. Nel momento in cui tu vai ad aggiungere un giocatore come Iguodala, è chiaro che è un più, non è mai un meno, mai nella vita, però potresti con un'aggiunta di quel livello lì andare a cambiare qualcosa. Detto questo, non escluderei nemmeno l'ipotesi che Iguodala voglia levarsi un'ultima soddisfazione anche da un punto di vista economico. Aspetti l'estate, Dallas ha un botto di salary cap a disposizione. Quindi...
Beh, non tanto,
Beh, rispetto alle altre due sì, però.
Beh, il problema...
Cioè, sicuramente se arriva in estate senza un contratto, tra le tre quella che gli offre più soldi dovrebbe essere attualmente Dallas.
Beh, no, Dallas, però c'è il fatto di Dallas è che ha molti contratti che sono scambiabili in questo momento, cioè almeno ha molti, cioè la posizione contrattuale di Dallas è fatta di tanti piccoli contratti medio grossi, medio piccoli comunque, che possono scambiare.
Ma Dallas, cioè, potrebbe aspettare, cioè nel senso tra le tre quella che può aspettare, perché tanto
sì,
già sa che non vince quest'anno,
sicuramente, però Dallas, il discorso è Dallas, l'attrattiva di Dallas poi alla fine potrebbero essere i soldi per Iguodala. Il discorso diverso è che tu dici che i Lakers sono più adatti a Iguodala, e che ti posso anche puoi avere anche ragione, nel senso che i Lakers hanno bisogno di esterni in grado di marcare qualcuno come Kawhi o Paul George a livello di playoff.
Ai Clippers stanno gonfi, cioè ce ne hanno.
Sì, è anche vero che Iguodala è il classico LeBron stopper, cioè ha vinto un titolo MVP delle finals essendo quello, quindi alla fine anche andare dall'altra parte non sarebbe sbagliato, nel senso Iguodala è un giocatore che è veramente in modo evidente è un quello che si definisce un ceiling raiser, cioè uno che alza il livello massimo delle squadre. Ovviamente non è un giocatore che ti fa la differenza soltanto due partite, te le fa la differenza sulle 16, sui playoff, sulle 4-5 partite che ti fanno vincere o no un titolo. Questo è ormai un dato oggettivo. Il fatto è che la situazione contrattuale sia dei Lakers che dei Clippers li rende molto difficili, cioè li rende davvero complicato muoversi in questo momento a livello di trade, perché o i Lakers inseriscono Kuzma, che è l'unico vero asset che hanno ancora a disposizione e che può diventare, con tanti altri, però mettendo tanti altri filler a livello contrattuale per far muovere un giocatore come Iguodala che prende 17 milioni questo anno, o i Clippers hanno anch'essi dei giocatori che possono inserire ma di cui non vogliono disfarcene, tipo
Harrell sarebbe una follia. L'unico secondo me sacrificabile è Harkless, che...
però ci devi attaccare tanta altra roba che loro non hanno, perché hanno già dato anche a Oklahoma City per prendere quest'estate Paul George, quindi davvero sono a corto di asset. Sono però tutti in win now, proprio modalità totalmente vincere ora.
Io non li toccherei.
Non li toccheresti, però effettivamente nel caso in cui diventasse veramente disponibile Godala, bisognerà che entrambe faranno qualcosa di pazzo.
Lo fai.
Qualche cosa lo faranno sicuramente.
Piccola parentesi, ci credete a questa roba di Harrell fuori da Los Angeles? Personalmente, mai.
In che senso?
No, insomma, stavo sentendo anche voce.
Beh, e quando diventa free agent, la prossima ancora?
No, scambiarlo adesso.
No, scambiarlo adesso mi sembra improbabile.
Una follia.
Anche perché forse è l'unico lungo di livello che hanno al roster.
Se dicono questa cosa. Cioè, nel senso, se paventano l'ipotesi Zach Lowe e Woj, a quel punto uno ci può. Non dico credere.
È anche vero che Harrell lo pagheranno, lo dovranno pagare.
Lo strapaghi.
Lo dovranno pagare.
Sì, ma se li meriti. Cioè, nel senso.
Sì, se li mette, però deve anche averci, diciamo.
Già due, sì, no, certo. Due max.
Non è tanto quello, è che effettivamente a livello di roster i Clippers hanno il piccolo problema di non avere grande tonnellaggio sotto canestro, e non che Harrell sia un rim protector o un difensore che può gestire in post corpi molto grossi, però è una bestia atleticamente, troppo veloce per i piccoli, per i lunghi.
A me sta impressionando,
è super
tanto.
Potente, esplosivo, è difficile da contenere.
Distrugge
per i giocatori,
tutte le second unit con cui si trova,
certo, anche giocando con ottima chimica con Lou Williams, però è molto difficile capire quale sia il suo reale potenziale, cioè che giocatore può essere
quanto più di così può essere
anche fuori dai Clippers, cioè diventa uno che gioca 35 minuti in una squadra media, per me è competente un altro giocatore, ad esempio. No?
Comunque io chiuderei il discorso per quanto riguarda le candidate al titolo, magari possiamo spendere due parole per...
No, è sempre interessante vedere quali sono, cioè, visto che i Clippers e i Lakers vorranno in qualche modo trovare dei giocatori che gli servono, perché... i Clippers sono una squadra che sta facendo una fusione a freddo tra il nucleo dell'anno scorso, inserendo poi due superstar che giocano anche nello stesso ruolo, anche se poi questa è molto pretestuosa cosa. E i Lakers invece sono una squadra costruita su AD e LeBron e tanti role player che stanno overperformando in questo momento della stagione, perché i Lakers sono la migliore squadra che c'è in questo momento in NBA, è abbastanza sorprendente, ma questa sorpresa è dovuta al fatto anche e soprattutto perché i vari Avery Bradley, Alex Caruso,
quella è la sorpresa, esatto,
Howard stanno giocando a un livello che non tutti preventivavano. Però ecco, quali sono
Rondo? Perché non me lo citi?
Beh, Rondo è grandissima, ha giocato molto bene anche nelle ultime partite, sta tirando molto bene da tre, che è fondamentale per una squadra dove gioca LeBron. No, dico, quali sono gli altri giocatori che possono essere utili a queste due franchigie di Los Angeles in vista delle battaglie più importanti dei playoff? Cioè, questo è un po' come Fortnite, devo andare a cercare i proiettili in giro, no Marco?
L'aveva detto che l'ha preparata così la trasmissione, adesso l'ha citato.
No, sì, la questione è che, come abbiamo detto finora, e mi sembra di essere ridondante, non è un mercato aperto, non è...
Nervosissimo.
Real Madrid che inizia a comprare a destra e manca, bisogna far quadrare i conti, è fatto così. Io, secondo me, loro sono due squadre, i Lakers sono al momento la miglior squadra dell'NBA e devono ringraziare, non lo so, LeBron James probabilmente, hanno trovato, ma poi ne parleremo magari un po' meglio più avanti, hanno trovato un'alchimia improbabile, mentre i Clippers non sono la miglior squadra dell'NBA al momento, ma sono una squadra e tu li guardi e dici, mi sa che al momento giusto loro saranno la miglior squadra dell'NBA.
Esatto.
Quindi diciamo che sì, se riesci a aggiustare qualcosa e per loro la cosa perfetta sarebbe buyout a Iguodala, bussiamo alla sua porta, vediamo chi c'ha l'offerta migliore.
Andiamo alle buste per Iguodala.
Esatto, non è un'opzione semplicissima, però saranno la finestra, anche perché il resto, se vedi, sarà un mercato un po' particolare, perché ad esempio forse è più interessante parlare delle squadre che sono tipo nel grandissimo limbo che è tra il competere per vincere, perché pure adesso ad esempio Milwaukee che farà secondo me non farà quasi niente.
JJ Redick.
Però Milwaukee l'anno scorso ha fatto anche delle mosse importanti prima dei playoff.
Vediamo poi la stagione, cioè il mercato non è che dura questa settimana. Al momento è difficile ipotizzare.
Ma poi dopo il 6 sono i saldi, no?
Sì, esatto. Io aspetto sempre quelli.
Bravo, mamma mia. Ma che su JJ Redick.
No, nel senso, secondo me.
Chi no?
JJ Redick, cioè per me.
JJ Redick prende parecchi soldi. Questo è sempre il discorso che.
Sì, sì, sì.
I giocatori buoni prendono tanti soldi in questo momento e non si spostano facilmente perché sono comunque. Cioè, le squadre che li hanno firmati in estate, appunto, da Iguodala, JJ Redick, cioè. Non rinunciano al fatto di avere quella relazione per il nulla. Poi su New Orleans è interessante perché è una squadra
anche
che
anche Holiday pare sia.
Sì, Holiday pare essere sul mercato. E questo mi fa anche riflettere, nel senso che l'anno scorso Gentry aveva detto: non scambierei Anthony Davis neanche con Beyoncé. E poi l'ha scambiato. Quest'anno ha detto: Anthony Holiday è il nostro giocatore più importante. Ricostruiremo partendo da lui. Adesso subito Mark Stein ha detto che invece è sul mercato.
No, probabilmente sì. È proprio quello l'errore. Cioè, non so nessuno per dire che un GM sbaglia, però.
No, è l'allenatore.
Sì, scusami, un coach sbaglia. Però, nel momento in cui tu basi una stagione su Holiday, sai già che ti metti nelle condizioni di dipendere da un giocatore che non è sempre quello da. Cioè, nel senso, quanto cambia l'attacco di una squadra un giocatore come Holiday?
Vabbè, aspetta, il discorso è diverso. Qua parliamo di una franchigia che pensava di fare una stagione completamente diversa. Poi ancora c'è tempo, però ha perso il suo giocatore faro, ma proprio più che faro, non so come definirlo.
Franchigia.
Anche più che franchigia, lo definirei zanchigia. No.
Ah, pensavo parlassi di Anthony Davis, io, guardate.
Ah, no, perché secondo me può essere il problema che i pochi veterani che sono a New Orleans potrebbero spingere per una trade, perché comunque ormai qua. Si pensava che il tempo di New Orleans fosse, non dico adesso, ma vicino, però a quanto pare invece magari ci vorrà più tempo e giustamente un Holiday. Holiday c'ha 3 anni di contratto a 27 milioni. Quello è il suo, cioè il suo momento è quello. Se qualcuno dice io mi prendo Holiday adesso, che comunque è un giocatore che. Non ti cambia una franchigia da zero, non puoi ricostruirci una franchigia, secondo
però
me, però, però è un giocatore particolare.
Ti fa passare da essere una buona squadra a essere una grande squadra.
Però chi è che si può permettere quei soldi lì per un giocatore che in effetti non ti fa fare un salto di qualità gigantesco?
Fa
questa
fare
la domanda che mi faccio
salto
io.
Di qualità, secondo me, però è.
Sì, però aspetta, maestro. Cioè. Ma secondo me. Andiamo un attimo a ridimensionare.
No, allora, è evidente che Holiday negli ultimi anni. Cioè. Quando sta bene è un giocatore importante. Io non so, poi odio metterli dentro, che so, top 15, top 20, top 30, tutte queste cose.
Scusami,
sono
aspetta un attimo, ti rigiro la domanda.
No, però aspetta, rispondo un attimo, cioè ho capito quello che dici te, però la risposta è molto semplice. Ho l'idea se lo posso, cioè secondo me ha molto mercato tra tutte le squadre medie. Cioè nel senso, tutte le squadre che hanno bisogno di fare una mossa per diventare delle squadre di buon livello. E che hanno comunque dello spazio o dei contratti da poter muovere o degli asset da muovere. Cioè, nel senso, quindi si parla di Minnesota, per esempio. Minnesota sarebbe una squadra perfetta, però no? Cioè, se riescono a flippare il cadavere di Jeff Teague più qualcos'altro e metterci un po' di scelte e altri ammennicoli. Per Holiday, Holiday è un giocatore stupendo per
allora,
giocare.
Aspetta, però, se la dimensione
Wiggins, no?
Se la dimensione è questa, sono d'accordo con te. Però,
no, certo, è questa la dimensione.
Tu mi dici una squadra che fa sicuramente playoff diventa una semi-contender mettendo dentro Holiday? No.
Il problema sono i soldi di Holiday. No. Ovvio che se te lo metti, fai sicuramente un salto grosso. Il discorso è sempre economico. Faccio un esempio: Philadelphia, Holiday farebbe molto comodo. Un giocatore
sì,
Holiday.
Non
però
si
che
può
fai?
Fare,
sposti
credo.
Horford, certo. Qualcos'altro. Cioè, questa è la dimensione. Quindi è vero che molte volte in una contender i giocatori che ci sono per i soldi di Holiday vanno pari su uno scambio. Cioè, non ci sono tante robe che puoi muovere tanto. Però su tante altre squadre invece Holiday può avere un effetto molto forte e cambiare anche. Discretamente, secondo me, il livello della squadra
Dallas.
Dallas ha sempre fatto dei soldi e poi non penso che si muoveranno in un giocatore che di quel tipo.
No,
personalmente,
avendo Doncic, magari io pensavo più al massimo
Ma non mi sembra
una
così.
Una Denver, però.
Denver
non
è
una squadra che anche convivenza,
che
però,
anche lo, no, secondo me è troppo pesante in questo momento, non si accolga.
Poi sì, non devi.
No, io ti parlo in campo, dicevo in campo.
Allora, in campo vabbè,
no, nel senso se gioca bene, secondo me non devi, cioè intorno a Dallas non devi mettere troppi contratti, cose, devi lasciare un po' liberi e vedere cosa succederà. Però io tornerei a parlare di squadre che potrebbero essere una contender, perché ora un po' di orgoglio patriottico, forse il miglior giocatore tra quelli potenzialmente sul mercato,
sì,
viene da casa nostra, perché comunque Danilo Gallinari ha questo, in estate diventa free agent. Quando è arrivato a Oklahoma c'aveva l'etichetta di spediamo il prima possibile,
sì, lo mettiamo in vetrina.
Adesso le cose sono un po' cambiate.
Un po' tutta Oklahoma, sì, era una Oklahoma squadra che sembrava fatta di pacchi Amazon, sì, e invece sembra un fortino adesso. Invece,
però
giocano bene a basket.
Rimane sempre che comunque Gallinari sta giocando negli ultimi anni, non dico in questo preciso istante, forse il basket migliore della sua carriera, il primo lungo periodo senza infortuni. Lui in estate io credo voglia massimizzare l'ultimo contratto della sua carriera, forse in NBA,
potrebbe,
non so,
massimizzarlo anche a Oklahoma stesso.
Sì, vorrebbe, secondo sì, me vuole anche andare in un posto un po' meglio di Oklahoma, questa è un'altra questione.
Questo, secondo me bisognerà vedere se vorrà fare un quanto sarà disposto a nella relazione che hanno beati loro di scegliere tra soldi, bel posto e possibile Vittoria. Contender. Bisogna vedere, perché poi magari
La relazione tra chi?
No, che hanno la relazione del contratto, nella scelta del contratto.
Ti volevo
dire,
mettere in difficoltà, Marco.
No, può anche dire:
sta nervoso,
me ne vado nella peggior squadra NBA perché è quella che mi dà più soldi. Ora no, non lo so. Questa è una cosa che siete in estate. Però ecco, Oklahoma pure deve pensare. Non lo so se ha già fatto un discorso con Gallinari, o rischio di perderlo in estate, o mi prendo quello che mi offre una squadra che è alla ricerca di un 4 con punti nelle mani,
che può far comodo più o meno a chiunque,
che può far comodo a tantissime squadre. Però pure qua si ripropone un po' il problema di Iguodala, che chi è che si prende il rischio di cedere qualcosa per un giocatore che può perdere.
Ma secondo me questo è anche un fattore un po' secondario al fatto di come faccio a farlo funzionare dal punto di vista poi economico, a sostenerlo. Perché ad esempio penso che Gallinari in una Houston sarebbe un giocatore molto affascinante, no? O in un'altra squadra che ha bisogno di un veramente di uno che prende e può uscire sia dalla panchina e segnare tanto.
Se ne era parlato tanto per Portland, che certo, poi ha virato su
The Original,
su Carmelo Anthony. Mo vediamo, in teoria non è che Carmelo Anthony, anche perché non occupa molto spazio a livello economico, potrebbe sempre Portland azzardare qualcosa.
Anche Portland è una squadra che è sempre, come tu dicevi, in quel limbo. È una squadra
per me Portland c'è appena uscita dal limbo, e mi sa che quest'estate dovrà fare un altro discorso. Però diciamo che
si parla tanto di McCallum, comunque del suo ruolo all'interno della squadra.
Adesso stiamo mettendo un po' troppe cose, secondo me, insieme.
No, però può essere legata un po' alla situazione Gallinari.
Portland,
eh,
poi le cose si possono dire. È una squadra che è iniziato male, molto male. È stata salvata da Melo, che come al solito è uno che ripara tutto e mette a posto le
franchigie. Fa ridere detta così, lo so, ma è così, Marco.
Però ecco, è una squadra che ha una quantità di soldi ogni anno che deve spendere, un po' pazzesca. Ha tanti giocatori che gli succhiano i soldi, tipo Whiteside, Nurkic che non gioca. Ha un problema di capire come può essere sostenibile, perché sembra un po' una squadra sempre al momento o di esplodere o di fare una mossa tipo in cui va all in per provare a fare, non so, vincere qualcosa, raggiungere obiettivi che comunque anche per Portland non sono per forza vincere il titolo, possa essere semplicemente fare un'altra volta finale di conference o cose di questo tipo, provare a vincere la conference. Molto complicato, però quando hai Lillard hai comunque una finestra. Io penso che Gallinari sarà difficile muoverlo in questo momento, e visto che il suo prezzo, considerato il mercato in cui è adesso, è molto alto, perché effettivamente è il miglior giocatore che tu puoi prendere in questa finestra di mercato per tanti motivi, sicuramente perché è un ottimo giocatore, perché ha un contratto che è tra i migliori che tu puoi assorbire in questo istante, e avere un vero sesto, settimo uomo importante se vuoi vincere un titolo. E poi anche perché Oklahoma è veramente in un momento in cui deve smontare il più possibile e prendere più pezzi per costruire il futuro. Quindi io penso che alla fine anche Gallinari sarà un po' un elastico tra chi vuole vendere e chi vuole, e Oklahoma che dovrà scegliere il miglior offerente. Però penso che lo muoveranno poi alla fine. Discorso molto diverso con altri pezzi di Oklahoma stessa, come Chris Paul e anche Steven Adams.
Anche Schroeder
ovviamente, che sono invece degli altri giocatori in cui il mercato si è un po' stretto, nonostante possono fare sicuramente comodo, però ritorna sempre quel discorso, chi se li accolla, e poi alla fine secondo me non se li accoglierà quasi nessuno in questo momento.
Su Schroeder qualche dubbio ce l'ho, forse lui magari prende così tanto rispetto a quanto...
Però non prende neanche molto, neanche poco, mi sembra che prenda 16.
Aspetta, te lo dico subito.
Io mi ricordavo 14.
Comunque la metà di Chris Paul che ne prende...
una fracca, c'è scritto proprio così, una fracca.
Sì, il contratto di Chris Paul è...
Schroeder prende 15.5 per quest'anno e il prossimo, e poi diventa free agent.
Sì,
Chris Paul prenderà 38, 41 e 44.
Sì, il problema di Schroeder è che non è un giocatore che ti fa fare un salto di qualità, no. Non è un giocatore che puoi schierare nelle lineup con chiudere partite molto, se sei una contender, diciamo. È un ottimo creatore per una second unit, per una squadra che vuole avere sempre giocatori che segnano o che attaccano il ferro in ogni momento. Quindi il giocatore farebbe comodo a tante squadre, perché se non hai un Lou Williams che tiene su una second unit, uno Schroeder ti può fare molto comodo. Però anche lì vale la pena spostare qualcosa, un equilibrio, per prendere Schroeder, che è uno che non ti ha mai dato grandi certezze, diciamo, ad alti livelli. Non è Iguodala, non è uno che sai, ok, è uno che ti può cambiare la stagione in 3-4 partite. Schroeder è uno che dici, ok, è un buon giocatore, non so quanto mi serva davvero se voglio vincere un titolo, no?
Tornando a Gallinari, le due ipotesi Miami o Toronto vi intrigano, vi piacciono? Personalmente molto intrigato io per Toronto.
Beh, secondo me lui preferisce Miami.
Sì, penso anch'io, però aspetta, da un punto di vista strettamente proprio sportivo, probabilmente il progetto di Toronto con Gallinari cambia un po'. Cioè, io non ti dico che rifanno un po' la stessa cosa che hanno fatto con Gasol un anno fa. Non è la stessa cosa. Però se tu rinunci magari a Ibaka, puoi rinunciare magari anche a uno dei prospetti che tu hai attualmente nelle second unit. Posso pensare ad Anunobi, però onestamente non lo farei, esatto. Non lo farei.
Anunobi vale tanto.
Esatto.
In questo momento non potrebbe valere, un giocatore che vale.
Però tu lo sposti e ti prendi da Oklahoma Gallinari e qualcos'altro, vediamo cosa. È uno scambio che può stare in piedi anche da un punto di vista di cap, credo.
Ah, io penso che...
E aspetta, fermati, e migliorerebbe Toronto in questo modo, mio personalissimo avviso. Se mi sembra sposti, Gallinari più...
Se non sposti Anunobi, secondo me migliori sempre, però...
No, non lo sposti Anunobi.
Ok, no.
Non è quello che ci metti in
problema di Toronto. Allora, io penso che Oklahoma non voglio attaccare nient'altro ai giocatori che vuole muovere.
Però cioè, Ibaka scade,
Sì, no, quello lo so. Però dico, non vuole, dare, non so, una prima non protetta anche per dare via Gallinari. Cioè Gallinari lo dai via magari per meno, però non dai via asset. E questo penso, cioè loro vogliono muovere 4 giocatori, che sono appunto Gallinari, Adams, Chris Paul e Schroeder.
Magari ci attacchi Schroeder se Toronto c'è De Lauri.
Però...
C'è De Lauri.
Però poi ti porti Lauri, se ne parla, perché Lauri però guadagna, cioè, altri 3 anni di contratto.
No, cioè,
3 anni di contratto,
no,
oltre
Lauri,
a questo.
No, uno. Lauri ha firmato l'anno scorso per un anno.
Ha allungato un anno, sì.
Questo l'anno dopo ancora.
Nel 2021.
Sì. Quando c'è la grande
e Oklahoma questo rischio se lo potrebbe anche prendere, in teoria.
Qui siamo un po' fantamercato.
Io sto andando ovviamente molto oltre.
Cioè, secondo me Io vorrei vedere un... cioè Gallinari sembra un giocatore molto utile in squadre di alto livello.
Toronto e... lo è.
Toronto è vero, Toronto è un po' una squadra che deve un po' ancora scegliere. Stanno facendo un eccellente inizio di stagione, nonostante anche hanno avuto tanti infortuni e hanno sviluppato tanti giocatori interessanti. Però stanno un po' in mezzo tra abbiamo vinto un titolo e quindi tipo facciamo un po' la parata, la parata sì, dopo il titolo, che ne so, la sbandierata giustissima.
È
con il titolo.
Un cazzo, stanno giocando
e
bene.
E dall'altra parte, ma e se invece riuscissimo un'altra volta, che ne so, a vincere una, due o anche tre serie di playoff, perché il talento e l'esperienza ce l'hanno, un ottimo allenatore, e allora perché non fare delle mosse che ci mettono, no, nella posizione per poter vincere. So, anche l'Est, nel senso Toronto è una squadra che su sette partite è difficile da battere, è molto flessibile, ha grandi individualità, ha un ottimo coach, sa come muoversi, ha esperienza. Cioè,
e nei matchup è abbastanza avvantaggiata su sì, alcuni accoppiamenti, sì, certo, in particolare.
Esattamente, è molto tosta, è una squadra che sa come si vince, appunto. Sì, sì, certo, sa come si vince, quindi dice perché non fare una mossa che mi metta nella possibilità di vincere. Il contratto di Lauri è sicuramente affascinante, è un'ottima mossa fatta da Ogiri quest'estate, l'ha allungato di un anno per dare anche la possibilità di essere più scambiabile, nel senso che è molto più facile scambiare un giocatore.
Infatti se ne parla in uscita in questo momento.
Se ne parla in uscita, però anche lì dici cosa posso avere, cioè cosa mi danno per Kyle Lauri, cioè scambio un anno e mezzo di Kyle Lauri per sei mesi di Gallinari. Lo faccio se mi libero anche del cadavere di Baca, non lo so, è molto complicato. Io non penso che Gallinari sia un target in questo momento per Toronto. Non so sinceramente quale possa essere un target.
Scusami,
per Toronto.
Fuori Lauri e Ibaka, dentro Gallinari peggiora Toronto? Di tanto?
Sì, 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 secondo me Lauri in questo momento è ancora il cuore di Toronto.
Sì, nel senso...
è il leader, se non il giocatore migliore, è il leader dentro e fuori.
No, no, anche
squadra.
A me piace tantissimo. Con...
No, no, a me non piace, però è quello
no, no, no,
che...
no, a me piace invece. Però
poi con
non
un
sono
giocatore... cioè, comunque
decisivo.
Gallinari è sempre un giocatore che devi rifirmare in... Loro già, capisco che Gallinari non è Kawhi Leonard, però loro già hanno avuto esperienze di giocatori che poi non ti rifirmano. E a meno che non vuoi liberarti...
Lo rifirmi a più di Lauri? A più di quanto pagheresti Lauri un altro anno? Cioè, questa è la domanda che mi sto facendo. Però ripeto, forse ne stiamo parlando anche troppo. Però
no, la cosa interessante secondo me di Gallinari è che il suo corrispettivo, diciamo, su questo mercato è chiaramente Kevin Love, un giocatore simile per tante
simile,
diciamo.
Che però purtroppo
c'ha il contratto della Madonna.
E lì veramente si capisce da questo confronto quanto alla fine
sono altri tre.
No, soprattutto la differenza è una, è che Gallinari sta giocando paradossalmente il suo miglior basket della carriera, mentre Love sembra sul viale del super tramonto.
Sì, diciamo che Love
rispetto, magari è depresso a Cleveland, te lo sposti e sicuramente è un giocatore, sì, però Love è un giocatore che guadagna 30 milioni per tipo 4 anni, 3 anni.
3 più questo.
Comunque, cioè, devi anche giocare per quella cifra. Io sicuramente non rispetto Love come giocatore.
Chi se la colla quel contratto, ragazzi?
Ah, allora, diciamo
è una
questo
roba veramente allucinante.
E questo è interessante perché capire quanto è anche comodo avere un giocatore che è UFA 2020 come Gallinari, nel senso che lo paghi molto poco e quindi il prezzo si abbassa. Il prezzo si alza, diciamo, per quello che devi comprare. Love, il fatto è che io penso sia giocando... da quando LeBron ha lasciato Cleveland, lui veramente non sta più giocando in modo competitivo, sia per problemi fisici, ma anche perché non ha nessun tipo di motivazione.
No, ma certo, però...
Sono uscite da un paio di settimane queste voci in cui lui ha chiesto più volte la trade. Il fatto è che non dico che in questo momento devi pagare per muovere Love, però ti pagano veramente poco.
Certo.
Perché è un giocatore su cui non hai certezze, non tecniche, perché è un grande giocatore e abbiamo visto che ti può far vincere un titolo da secondo, da terzo, diciamo terzo o quarto violino in questo momento della sua carriera.
In una buona squadra, Kevin Love ti può far diventare una contender. In un'ottima squadra
ti può far diventare la favorita, diciamo.
Sì.
Il problema è che ha questo contratto mostruoso.
Di tappa.
Però intanto punti a vincere. Ce la puoi fare.
Il fatto è quanto dentro. Dai, cioè nel senso, magari secondo me ci sono delle squadre che si accollerebbero anche Kevin Love e il suo contratto, però non dico gratis, ma una roba del genere. Cioè, nel senso, ci sono molte poche squadre che a livello di matchare lo stipendio di Kevin Love a un certo punto.
E che lapsus però questo, eh?
Attenzione, attenzione,
che a quel livello ti mettono anche degli asset dentro.
Un bel paccone da Toronto.
Tu sei fissa con Toronto. No, la meta che si diceva molte volte, appunto, sì, è sempre Portland.
Vabbè, l'ha detto lui, cioè nel senso
lui è di quella zona, quindi non è che non si scappa poi alla fine dal fascino di casa. Però effettivamente anche
lì, che sia Portland,
bellissima città, Portland, sì, una città più bella degli Stati Uniti, che vuoi, cioè, no, bisogna capire però quanto effettivamente chiede Cleveland. Io penso che torneranno a più miti consigli intorno a fine gennaio, perché a un certo punto avere Love in squadra così non serve a nulla per loro, gli costa tanto, e a questo punto perché non damparlo in qualche modo e prendersi, non lo so, degli expiring?
Perché mi volete appioppare la roba?
No, è chiaro, questo
che
è
poi, cioè,
è quello è il problema poi che si ripercorre poi anche con Chris Paul. Cioè è evidente che Chris Paul sia un grande giocatore, un giocatore che ti farebbe cambiare ti cambia una stagione, no?
Sì.
Però anche quello, chi se lo accolla? Cioè nel senso,
però Chris Paul ti dà anche probabilmente anche, cioè allora non è un problema, è chiaro, Chris Paul doveva va anche qui è un più altre 10 volte, non c'è dubbio, però con Chris Paul ti accoglie anche
una guardia,
a parte quello, una spia sicuramente, ma ti accogli comunque un giocatore con quelle caratteristiche dal punto di vista mentale. Ecco, lui dal punto di vista del fit non è che va proprio benissimo per tutti, secondo me, non lo so.
Si diceva il suo, lui doveva andare a Miami, questo è quello che si diceva prima dell'inizio della stagione. Adesso le cose sono cambiate.
E qui per esempio là non è che ce lo vedo benissimo.
Miami si è accorta. No, certo, adesso ormai Miami non c'ha più interesse verso, questa era prima che la stagione iniziasse.
Sì, effettivamente adesso Miami non mi sembra una squadra che andrà a cercare qualche giocatore in questo
No, ho detto che sarei stato curioso di vedere.
Potrebbero prendere Gallinari anche loro in teoria. Potrebbero arrivarci anche
ma
loro.
Ma spostando cosa?
Winslow. Winslow più un pacchettino
di Oppa. Via Justin Winslow, che è un ottimo giocatore di 24 anni,
sì,
23,
però,
24 anni, per Gallinari che ne ha 32.
Sì, ma quanto ci punta Miami su Winslow? Perché
scade,
non ho capito sta cosa.
Che scade, adesso è un po' rotto. Però è il loro second point guard, cioè nel senso, se loro muovono Dragic, cioè, poi entriamo su Miami magari. Però è quello che dico, Miami ha 3 giocatori che vuole togliere perché gli occupa tantissimo cap e non usa abbastanza, cioè Dragic, quello che rimane di Johnston e Tion Wader.
Quanto
però
rimane di Dragic?
Dragic contrattualmente.
Quanti
mi sembra,
sono altri?
È
l'ultimo anno.
Mi dà invece più lungo. Oklahoma se lo potrebbe anche accollare.
No, qui stai facendo. Però cioè vuol dire che Oklahoma si deve prendere Dragic, Wader, Winslow.
Sì, però Winslow te lo tieni poi.
Comunque voi potete odiare Dragic, forse loro
odiare adesso.
Sta giocando bene.
No, quando è in forma, quando è sano gioca abbastanza bene.
Ho capito,
non so,
questo
però
è il principio del basket, se non sei sano non giochi bene. Però
se non sei mai sano è un altro principio del basket, Marco.
Pure quello è vero. Sono giocatori che hanno buttato alle vacche carriere.
Non è colpa sua, però no, se è una storia di infortuni molto lunga alle spalle, questo va considerato. Io non so poi Chris Paul quanto possa entrare adesso nello spogliatoio di Miami e fare quello che vuole fare lui,
capito.
E quindi questo è un altro discorso. Non so quanto Miami voglia avere quel tipo di fit tecnico invece in squadra, e quello è un altro discorso. Io per concludere non penso che Miami scambierà in questa finestra di mercato, non la vedo una squadra perché cercare di liberarsi di quei contratti che ha, appunto, i giocatori che ormai sono totalmente dannosi al suo gruppo. Però anche lì chi se li accolla se non attaccandoci dietro tanti bei regali di Natale. E Chris Paul secondo me invece finirà la stagione a Oklahoma, e l'anno prossimo o in off season si potrà discutere, anche perché costerà meno, avrà un anno in meno di contratto, come muoverlo, perché muoverlo e se muoverlo. Però ecco, Oklahoma è una squadra che sembrava dover essere un discount, sta diventando invece qualcosa di assolutamente diverso, ribaltando invece, appunto, come dicevamo prima anche sui Pelicans, è invece una squadra che sembra più disposta a cedere anche sui veterani, se arriva l'offerta giusta, ecco.
Segno che credono parecchio in Zion, giustamente, no, mi sento di dire, però
segno che,
diciamo che quest'anno,
segno che questa stagione è andata così. E bisogna massimizzare un po' quello che sia che hai firmato in estate, sia che gli asset che hai già precedentemente a casa.
Vogliamo chiudere col mercato, che ci siamo un po' rotti le scatole di parlarne. Mica è pendolino questa, eh. Ah, aspetta, no, dobbiamo spiegare che cos'è pendolino.
Pendolino,
lo
Marco.
Spieghiamo, Marco, che cos'è pendolino?
È un treno. E...
no,
non so.
Marco, che cos'è? Io leggo pendolino su Fenomeno ogni tanto. Cioè, c'è questo nome ogni tanto, l'ho letto io quest'estate. Che cos'era?
È un podcast che parla di calciomercato, sapete? Ah. Quella cosa che tira avanti il mondo.
Sì, hai ragione, Marco. Quindi tu da grande esperto ci puoi dare queste previsioni su cosa succederà?
Ma guarda, in questo momento è tutto bloccato. Se ne riparla dopo le feste, perché comunque...
Come ti scrive la gente? No, adesso in questo momento ho troppo da fare. Ci sentiamo direttamente
a gennaio,
dopo le feste.
Questa
cosa di aprire il mercato subito prima delle feste mi sembra un
po'
una violenza di una lega
che non crede nel Natale,
tradizioni, che non crede nelle cose importanti.
Secondo te Adam Silver è uno che fa il presepe? Qui potremmo entrare invece in altri discorsi.
No, non lo so.
Io forse mi dissocio da quello che sta per uscire dalla
bocca. La sua religione rispettabilissima prevede che il presepe non siano fatte cose diverse.
È un'ipotesi molto, molto credibile.
Vabbè, vogliamo parlare di Lakers contro Bucks? Grazie. Perché era insomma l'argomento che dovevamo trattare circa 20 minuti fa, poi ci siamo un attimo dilungati.
Ma sai, a noi piace fare molto shopping, quindi quando ci metti queste cose noi proprio andiamo lunghi. Non so, a te piace fare shopping, Antonio?
Piace è una parola grossa, ma non mi rompo le scatole come tanti.
Pazzesco.
Cioè giro con un po' di pazienza, pausa ogni ora, 3 ore le reggo. Tre ore ce la faccio.
Veramente un fuori classe.
3 ore ce la faccio, dipende dalla compagnia.
Beh, quindi,
certo.
Quindi diciamo la durata di una partita NBA praticamente.
Vedi?
Beh, dipende dai replay.
Sì, vabbè, ho detto mediamente, ma non è che stiamo qua a misurare
anche
tutto. Comunque sì, noi volevamo parlare di Los Angeles.
Vabbè, vincono i Lakers,
Milwaukee, perché si giocherà, noi usciamo giovedì mattina.
Speriamo.
E giocano la notte tra giovedì e venerdì.
Speriamo.
E arrivano a questa sfida proprio con lo stesso identico record, che è il miglior record della Lega, e a quanto pare vogliono fare tutto un po' insieme, perché hanno anche tutte e due arrivano con una sconfitta. Vabbè, paradossalmente, perché quando c'è un record così positivo, tutte e due hanno perso a pochi giorni di distanza. E Milwaukee ha perso contro i grandi Dallas Mavericks senza Doncic, mentre Los Angeles ha perso contro Indiana
senza
Anthony Davis. Questo è il background. Perché parliamo di questa partita? Perché bene o male è un po' le due squadre sulla cresta dell'onda in questo momento.
Le due migliori squadre
dell'NBA, rispettivamente ad est e ad ovest. Finale anticipata? Non lo so, questo lo scopriremo a...
Però un bel titolo
maggio
di giornale, secondo me nessuno ci ha mai pensato.
Finale anticipata.
Sempre, sì.
Una cosa che a me è sempre dato molto fastidio.
Vabbè, vincono i Lakers.
Vabbè, quindi arrivederci, finita anche questa
puntata. No,
dici perché vincono i Lakers.
Prima di tutto, vincono i Lakers. Tu no, sai, scherzo. Sei il fisioterapista di Anthony Davis?
Se dovesse giocare Anthony Davis, ecco, per me...
Ma già cominciamo con i se e con i ma, non si fa la storia.
Se e i ma fossero noccioline, come diceva...
No, allora, se dovesse...
Chi? No, aspetta.
No, dai, calma.
Cos'è questo review? Non l'ho mai ascoltato.
No, era una citazione.
Aspetta, che la sta cercando.
Non si spiegano le citazioni. Spiegare.
Noccioline turche?
Se i sei ma fossero caramelle e noccioline. È una cosa tipo che dicevano in una puntata dei Simpson. Tipo,
ah, ok, grazie.
Comunque è un modo di dire.
No, dicevo, se dovesse giocare Anthony Davis, vincono i Lakers. C'è molta possibilità.
C'è diventato, ecco. Potrebbero.
No,
già,
dai,
ho capito. Allora potrebbero.
Ma perché non voglio essere così netto? Qua uno poi è costretto, però non voglio essere così netto.
Tu devi essere netto. A me piaceva questa tua. Solo che
Antonio,
volevamo.
Ma non mi piace neanche.
Ti sei trasformato dal lancio di un articolo al corpo di un articolo.
Allora, dovrebbero vincere i Lakers perché molto semplicemente hanno dalla loro delle armi. Che forse hanno quasi solamente loro in tutta quanta la NBA, hanno delle
armi,
parlando
di Fortnite.
Hanno delle armi per arginare, parzialmente arginare quell'alieno greco con le braccia lunghissime. Quindi mi sembra che quei pochissimi difetti che hanno manifestato i Bucks in questa stagione fino adesso si sposino molto bene con quelle che sono le cose che sa fare meglio la squadra di Vogel. Quindi mi sembrano un po' più avvantaggiati i Lakers, un bel po' più avvantaggiati se dovesse giocare Anthony Davis. Ovviamente non è scontata, perché è chiaro, però
quindi
mi sembrano sicuramente più completi, più profondi e più appunto armati per arginare quel tipo di situazione.
Stiamo parlando per quel tipo di situazione, tu ti stai riferendo ovviamente a Giannis.
Quindi sì, lui è come sta giocando in questo momento.
Stiamo parlando di come fermare Giannis, cioè nel senso hanno la possibilità di fermare Giannis.
Togliendo il cecchino dagli spalti, un buon modo può essere mettergli addosso giocatori come quelli
però,
dei Lakers.
Però allora loro diciamo che l'idea base è mettergli in single coverage, mettergli Anthony Davis almeno per i finali della
partita sicuramente sì.
E la storia ci ha insegnato che è un buon modo, perché Davis nel uno contro uno contro Giannis tipo ha dei buoni negli ultimi due anni, gli ha fatto tirare 8 su 21 dal campo.
E scusami Marco, non perderesti neanche il rim protector, perché poi a quel punto giochi con il doppio lungo, metti Dwight Howard sotto
sempre
a scacciare mosche. Esatto,
come sempre.
E quindi
io ti ribalto la cosa, perché la vera cosa che ti ammazza di Giannis è nel momento in cui lui ti costringe a difenderlo con le guardie. Cioè devi fare in modo che questa cosa non accade, perché tolti, se LeBron non so quanto ti vorrà sporcare le mani in questa storia.
Beh,
tolti i due lunghi, nel senso se tu riesci ad averlo in uno contro uno statico contro Davis, diciamo che Davis è uno dei pochi esseri umani sulla faccia della terra
te lo può fermare.
Che diciamo fermare è anche limitare. In termini limitare, nel senso comunque la questione è che il resto della squadra, se loro riescono comunque a farlo ricevere in maniera sia in transizione, tipo nelle ultime trasferte Los Angeles ha avuto un po' qualche problema di palle perse. Già se inizi a attaccare male e perdere palle in contropiede, lui ti ammazza. Nella partita contro Dallas, ad esempio, lui ha segnato 45 punti, non mi dico 41, 45, vabbè, non è importante. L'avevano persa, a un certo punto lui era anche uscito, poi per tutto un gioco di incastri sono quasi rientrati. Giannis ha messo praticamente in piedi due azioni prendendo palla e attaccando da solo, partendo dalla propria metà campo, andando dritto e facendo una volta canestro e una volta canestro più il fallo. E queste sono le cose che lui fa, è il giocatore che segna più punti in contropiede dell'NBA. Quindi prima di tutto devi fermare questa cosa non perdendo palla, cosa che ultimamente i Lakers non sta riuscendo proprio benissimo. Secondo poi c'è tutta una questione di se sei costretto a cambiare, cioè se loro ti forzano il cambio, che è una cosa che Los Angeles non vuole, ok sì, devi fare in modo che nei giochi sia coinvolto LeBron, che può marcarli, ma se ti capita che c'hai Bradley, Caruso, tutti questi qua che sono buoni
Green.
Difensori Green però sono estremamente leggeri. Sono tutti buoni difensori, però sono un po' troppo leggeri per
sì, effettivamente la cosa Davis. Che fa molto bene Milwaukee è isolare sempre il matchup che gli interessa mandare contro Giannis. E i Lakers sono una difesa di elite in questo inizio di stagione. Il lavoro di Vogel è evidente. Mm-hmm. Ha cambiato una filosofia difensiva. Ha fatto per la prima volta, forse negli ultimi 4 anni, difendere LeBron durante la regular season. E ha trovato in Davis uno dei difensori più versatili e di impatto che puoi trovare, che esistono in questo momento in NBA. Ne abbiamo parlato anche la volta scorsa. E se noi parliamo dei Lakers con Davis, io penso che a livello di tenuta difensiva su Giannis possono avere delle interessanti combinazioni. E io non penso che vorranno usare Davis su Giannis per tutta la partita o che per gran parte della partita, anche perché ci sono ancora dei punti interrogativi su quali sono le reali condizioni di Davis che non ha giocato appunto contro Indiana per un problema alla caviglia, e dall'altra parte c'è il discorso che LeBron non vorrà difendere a lungo contro Giannis. Penso che entrambe
non
le squadre
sarà necessario, però
penso che entrambe le squadre cercheranno di mascherarsi il più possibile, perché questa è una partita che i Lakers vogliono vincere ma non sono costretti a vincere per tanti motivi, nonostante poi alla fine questa possa davvero contare a un livello di overall quando arriveremo, non lo so, a un vantaggio di campo a fine stagione. È possibile che succeda anche questo.
Però sono tante, scusa, ti fermo, sono tante le partite che i Lakers non dovevano necessariamente vincere, però stanno vincendo. Cioè, secondo me è molto più di Milwaukee che va con col pilota automatico. I Lakers mi sembrano proprio questo, e anche LeBron mi sembra proprio che voglia questa stagione regolare dire qualcosa, e questa partita, secondo me, cioè vincere questa partita, secondo me sarebbe
dal
un
punto di vista dell'immagine,
uno statement game. È sì, possibile, però è anche vero che i Lakers hanno dimostrato in questo tour lontano dallo Staples a est di non essere proprio uno schiacciasassi.
No, è vero.
Nonostante siano comunque la migliore squadra che c'è in questo momento in NBA, però ad esempio anche contro Atlanta hanno faticato forse inopinatamente per come abbiamo visto gli Hawks nelle ultime uscite. Hanno perso contro Indiana una partita abbastanza brutta, dove certo mancava Davis e quindi talento offensivo e difensivo sovrumano, però ecco le lineup dove non c'è LeBron e dove non c'è AD sono davvero un terno all'otto per questi Lakers. Loro ad esempio tornano sul mercato più che un Iguodala, che sicuramente è un giocatore importante per loro, hanno proprio bisogno di qualcuno che crei con la palla, nel senso che Rondo va bene, forte, sta giocando molto meglio magari di quanto si aspettava, tanti giocatori stanno performando, Caruso sta giocando, gli ha salvato un paio di azioni in cui era veramente il primario, il palleggiatore primario in squadra. Però ecco quanto siano efficaci queste lineup e quanto possano veramente generare gioco in quelle situazioni.
Vabbè,
perché
però...
perché il fatto è che per quanto si dica che Milwaukee sia una squadra che gira intorno a Giannis, è assolutamente vero, hanno tante combinazioni di squadra che ti possono mettere in difficoltà anche quando lui è in panchina, Bledsoe è fuori,
sì, sì.
Però è davvero difficile capire questi Lakers, appunto come dici te, perdono troppi palloni perché c'è poca gente che sa cosa fa, sa fare scelte complesse con la palla in alcuni momenti, e quando c'è LeBron in campo non è un problema perché tanto le fa tutte lui.
Sì, certo.
Però quando non c'è lui e tu chiedi a dei giocatori, ma pure Anthony Davis, di mettere la palla a terra per 3-4 palleggi, le cose cambiano. Green non è quel tipo di giocatore, Bradley non è quel tipo di giocatore, Caruso esserlo, dovrebbe esserlo Rondo, non lo è sempre, e quindi bisogna capire un po' come gestire quelle situazioni.
È vero che in una squadra ideale tu dovresti avere tutto, però ovviamente
che
nella costruzione
sono dei lati scoperti che tu lasci.
Poi non lo so, se LeBron è questo, secondo me ai playoff neanche esce dal campo, perché
sì,
cioè, comunque,
però questi non sono
c'è la questione, comunque loro si sono accorti che adesso, a meno che i Clippers, a un certo punto forse i Clippers premeranno sull'acceleratore, si sono accorti che per quanto l'Ovest sia sempre un posto molto complicato, si sono accorti che primo o secondo posto, diciamo che stanno là, nel senso, a meno che non succeda qualche tragedia, e sappiamo qual è la tragedia che può succedere, ma non vogliamo neanche nominarla.
Terremoto.
Perché in questo momento scoppiano veramente di salute, sono proprio belli da vedere.
Sì, ricordiamo che l'anno scorso LeBron si ruppe la partita di Natale, quindi
avvicinando.
Quello può succedere, però non lo so, stanno veramente, sembra proprio delle persone che stanno benissimo, cioè li guardi con quel giallo brillante delle loro maglie, sembrano, non lo so, sono belli da vedere, vediamo.
Sì. Vediamo che sono belli o vediamo che sono vincenti. Io penso che alla fine.
Al momento di come... essere bello, vincente se ne parla a aprile. Cioè, se sono pure vincenti, hanno un record. Potenzialmente sono due squadre.
Non lo far arrabbiare, maestro.
Prima della forse
passa le mani.
Forse la sconfitta dell'altro giorno ha un po' rivisto le proiezioni, ma avevano delle proiezioni di numeri altissimi.
Sopra
si avvicinavano sopra
sì.
70 vittorie, sì, che sono stagioni irreali. Cioè, sono due squadre che erano in corsa per fare tipo una delle prime 5 stagioni nella storia dell'NBA. Questo sicuramente non accadrà, perché poi nessuna delle due c'ha la necessità di arrivare al record come fecero Golden State, che voleva mandare un messaggio. Però
sì, ecco, diciamo, è sempre squadre. Il discorso di non strozzarsi durante la marcia. Però io penso che alla fine, no, nel senso che
quello delle noccioline non andava bene.
Ma
la marcia, tipo una roba militare, tipo la lunga marcia,
la ritirata a Stalingrado, Marco. No, intendevo, è inutile tirare il collo.
La marcia su Roma, conoscendolo.
È inutile dire, grazie, Antonio. Tirare il collo, è inutile tirare il collo a stagione regolare. Per arrivare stanchi ai playoff, il famoso load management. Marco, conosci questa parola?
Non la conosce LeBron, mi sa.
A quanto pare questo è interessante. Io penso che invece a un certo punto LeBron dovrebbe anche cominciare a capire che la stagione inizierà per loro un po' più tardi, quindi a maggio o ad aprile, e che gran parte dell'ora dello successo dipenderà da quelle partite. Quindi io penso che la partita, per quanto sia importante, che giocheranno appunto dopodomani, quando non mi ricordo quando registriamo, quando andiamo in onda e tutto il resto, sarà importante, sarà interessante, però Milwaukee avrà molte più carte in tavola rispetto ai Lakers. I Lakers cercano un po' di mascherarsi, infortuni di cambierebbe tutto, se non gioca, non gioca. Cambia tutto. Beh, questo lo lasciamo là, perché non lo sappiamo. Vosge non ti ha scritto niente, vero Marco?
Aspetta, non ancora, vai, controlla tu.
Io penso che Giannis ha più voglia di mandare un messaggio di quanto non voglia fare LeBron, perché non gli interessa. E invece Giannis è il nuovo che deve avanzare, che deve prendersi quello spazio. Come sappiamo bene, se vai per sparare al re non devi sbagliare. E io penso che anche giocano in casa, no? Milwaukee gioca al FedEx. Penso che loro siano la squadra favorita, che alla fine riuscirà a vincere questa battaglia delle prime della classe.
No, sì, anch'io, diciamo, sono per Milwaukee vincente. Non so questo quanto vale, perché
Adesso lo scriviamo a LeBron, chissà che dice.
No, è pure
sicuramente ti darà la retta, Marco. Cioè, la persona che penso che ascolti di più in assoluto.
No, ci sono un po' di cose che rendono questa partita curiosa, già dal fatto che, ad esempio, che ne so, Giannis è probabilmente il miglior attaccante al ferro. Ora non so che dicono le statistiche, però diciamo,
chi se ne frega delle statistiche, Marco, tu cosa ne pensi?
È un'ira di Dio,
diciamo, è uno di quelli che è più bravo a dirti: tu non vuoi mandarmi al ferro, io ci vado al ferro. I Lakers sono la miglior difesa al ferro, stanno riuscendo anche a tirare fuori i grappoli di stoppate dai due lunghi e da Davis,
che comunque sono sempre stati due grandi rim protector.
Sono anche due squadre che hanno fatto un po' il percorso inverso rispetto a tutta l'NBA. Nel momento in cui si va piccoli, loro giocano con 5 fuori dall'area. Milwaukee gioca con 5 fuori dall'area. E praticamente Los Angeles gioca con 2-5. No, poi in alcuni non sempre, perché in alcuni momenti Davis gioca
però,
da 5.
Beh, contro Milwaukee penso che saranno tipo un minuto e mezzo massimo.
Sì, diciamo,
con un lungo solo in campo.
Sarà interessante vedere. Sempre questo fatto è quando gioca Brook Lopez ti crea questo problema di match up, perché è uno che tira fuori. Ma
Howard ci può andare lì, però.
Comunque, insomma, diciamo che questa partita la possiamo chiamare la rivincita degli alti.
La rivincita degli alti?
No, non lo so.
Questo è il titolo del. Può essere il titolo della puntata?
No,
questo,
no, non lo sarà. È un titolo
ci ho provato.
Era veramente una cosa fuori da ogni logica. No, penso che più che altro sia una rivincita, o sia veramente una lotta per il trono. Questo vi piace?
Non lo so, fa troppo Game of Thrones. Qua dobbiamo rompere questa narrazione fantasy medievale, che è un po' pure di destra, no?
Vogliamo
dipende qua la narrazione.
Sto trono, noi lo dobbiamo buttare giù il trono.
Ecco, Marco qui ci spiega come che un drago possa capire il correlativo oggettivo.
E anche la lotta di classe, evidentemente. Detto questo, siamo giunti in conclusione di questa puntata di Passi, che sarà evidentemente l'ultima del 2019. Ragazzi, vogliamo fare un ringraziamento a chi ci ha sentito in tutto quanto quest'anno, perché è stato bellissimo.
È vero. Marco, cominci tu. Vuoi ringraziare tu che sei sempre quello.
Se una persona sola.
No.
Vuoi ringraziare?
Sì,
io... no.
Marco, guarda, affidiamo a te i ringraziamenti da parte di tutti e tre. Quindi mi raccomando, impegnati. Parole al miele per i nostri ascoltatori.
Voglio solo dire una cosa prima, maestro, della cappella.
Se l'ho chiesto a lui, un motivo c'è.
Della chiusura di Marco è che noi volevamo andare in onda, non andiamo in onda per vari motivi di forza maggiore durante
sì,
queste
più o meno,
vacanze.
Più o meno sì.
Uno è perché Marco non sa che fare a Capodanno e passerà i prossimi 10 giorni a pensarci, e quindi non può fare nient'altro
che
fare quello, no? Quindi non può.
Sì, è proprio così. Guarda, bella la vita mia.
Guarda, io lo faccio
bella.
Qua vicino al Pigneto, se ti va. Vuoi venire?
Andata.
A posto, vedi.
Allora possiamo registrare.
Quindi possiamo registrare, vedi, abbiamo risolto il problema. Vai Marco, ringrazia i nostri ascoltatori per questo 2019 passato insieme.
Prima di ringraziare i nostri ascoltatori, io vorrei ringraziare ancora una volta
la ragazza che
Valerio Del Prete, che non so se ci ascolta, che però è la persona che ha fatto le nostre musiche bellissime che trovate all'inizio e alla fine del nostro podcast.
No, anche durante. No, non può venirci
anche
a Capodanno
durante.
Lui a Capodanno non ce lo voglio.
Ugo, che si occupa di mixare le nostre puntate, mi dispiace se te le mandiamo sempre così tardi, ma è così che va la vita.
Presto, beh.
E poi, infine, ultimi ma non ultimi, i nostri ascoltatori, che ringrazio di cuore perché sono loro la vera anima di questo podcast, e vorrei invitarli ad essere, se vogliono, per l'anno prossimo ci prendiamo come obiettivo quello di interagire di più con loro, perché secondo me... ne sanno più di noi di basket, quindi
non
dovremo...
che ci voglia molto.
No, non che ci voglia molto, quindi diciamo che qual è il segreto di un buon media partner? Fare sfruttare i suoi lettori, ascoltatori, è tipo, sai, quelli che pubblicano.
Guarda che Rousseau è nato esattamente con
quelli che pubblicano le foto, premesse. Quelli che pubblicano le foto e gli articoli degli ascoltatori. Quello è un ottimo
Marco,
modo.
Sei partito Charles Dickens, è finito Jeff Bezos in questa rivista.
Vabbè, perché
di...
poi uno
non è anche un po' Beppe Grillo.
C'è una differenza tra ideale e realtà, purtroppo. Cioè,
non è... E questo è per dire che Babbo Natale non esiste.
No. Vi auguriamo buone feste, buon Natale, buon Capodanno, buon inizio di anno nuovo, buon tutto, ma soprattutto buona NBA.
E anche buone tasse da pagare a fine anno, direi.
Ciao Marco Dottavi, ciao Renzo Bottini, alla
ciao
prossima.
Antonio. Al prossimo anno, direi.
Ciao.